Ad alta voce. Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna.
Era appena giorno quando il signor Segezzi mise i piedi nelle babbucce e andò alla finestra per scrutare il tempo. «Piove», disse alla moglie, ritornando sotto le coltri. Madama andò subito in desolazione. «Come? Proprio allora che doveva arrivare la zina? Proprio in quel giorno quel tempo maleducato si metteva a fare le pazzie?» «C'è vento?» «Pare di sì». «Oddio, purché non accadano disgrazie, questo lago è traditore, il vaporino potrebbe sommergersi, per carità, è meglio che non vengano, come dice la lettera della zina?» «Dice, e poi domenica mattina in carrozza verremo a Domenia per pigliare il battello e venirvi ad abbracciare ad Oira». Bisognava dunque levarsi subito, far mettere in assetto la camera degli sposi e sperare in Dio che quel tempaccio non facesse spropositi. Pioggia e vento imperversavano sulla riviera. Il lago si agitava scomposto, flagellando la spiaggia.
«Adesso è in bei»,
esclamò Madama Martina guardando il lago dalla finestra. Non ci mancava altro per completare le delizie di quella scampagnata. Martina tirò fuori lo scialle e il marito, che non aveva soprabito, si contentò di abbottonarsi. Scesero a basso e presero il caffè in cucina. In sala chi ci poteva stare? Da una parte i coniugi Segezzi con un muso corrucciato che metteva malinconia e nel salotto il capitano Herrero che passeggiava come un lupo da serraglio ringhiando contro il tempo. Gaudenzio, dopo il caffè, prese un bicchierino di grappa, sperando che gli tenesse luogo del soprabito di cui aveva tanto bisogno. Martina, non ancora sgranchita, stretta nel suo scialle, guardava la pioggia che si frangeva contro la finestra e ad intervalli borbottava:
«Oh, questa è una grana!»
Una donna della riviera con un cesto di verdure e di frutta si precipitò in cucina. C'era una novità. Una barca che aveva tentato la traversata da Orta si era capovolta sotto la furia del vento. I coniugi Segezzi sobbalzarono di terrore e corsero in cucina a smaniare, temendo pericoli per la loro zina. In quella entravano di corsa in cucina il professor Augustini e Carlino. Erano molli fradici. Lo stessa appiccò il fuoco a due fascine di rami secchi e padre e figlio, ritti contro il camino, ravvolti nel chiarore della fiammata, fumicavano come anime del purgatorio. I coniugi Gibella sonnecchiavano appollaiati contro la tavola. In sala i signori Segezzi facevano colazione con caffè e latte. Il capitano Herrero sul balcone faceva inalazioni di aria fredda e di fumo di sigaro.
«Che tempaccio!» disse il signor Strepponi. «E lei, signor professore, si è messo in viaggio!»
«Oh, facezie!» rispose il professore. «La pioggia fa bene alle piante e agli uomini. È la coda di un temporale. Questo vento spazzerà via le nubi in giornata!»
«Dio lo volesse!»
gemette Madama Segezzi. «Sa, professore!» disse il signor Segezzi. «Oggi deve arrivare la nostra figliuola con lo sposo!»
«Oh, se questo tempo mettesse giudizio!»
venne a dire l'oste col suo grembialone da cuoco.
«Aspetto oggi da Soriso una comitiva di signori che hanno già ordinato il pranzo!»
Sor Gaudenzio guardò l'orologio. Erano le 10.
«Mattina, em de fa colazione!»
«Adès? Sei appena veni giù dal letto?»
«Mi gon fritz de can!»
borbottò Gaudenzio guardando in cagnesco verso il capitano che teneva il balcone spalancato.
«Mi vode sura!»
Martina lo seguì. Gaudenzio, livido, rattrappito, sbatteva i denti per il freddo, chiuse i vetri, afferrò il copripiedi sul letto e si ravvolse le spalle e la schiena in paludamento da romano. Martina si rannicchiò anch'ella sul sofà, rimpannucciata nel suo scialle. Gaudenzio, blandito dal tepore del suo peplo, incominciò ad appisolarsi e Madama si addormentò addirittura. Abbasso l'oste, messo in tentazione dal professore, preparò la polentina e Carlino se ne fece una scorpacciata. I coniugi Segezzi non misero bocca su niente, sospiravano l'arrivo della loro zina. Era mezzodì, ancora un'ora, sorbirono un brodo nicchiando e sospirando il momento. E mezz'ora prima dell'orario si avviarono alla spiaggia, in mezzo ad un rovescione di pioggia che pareva un finimondo. Finalmente, lontano, nella fumea nebbiosa, ecco un punto nero sull'acqua verdastra e poco dopo il battello col suo fumaiolo era in vista. Quei poveri Segezzi, abbracciati sotto l'ampio parapioggia, sussultavano di sgomento ad ogni squasso delle onde, ad ogni ondeggiamento della chiglia. Ah, finalmente, ecco uno scialle turchino, ecco un fazzoletto bianco che si agita nella nebbia. È la zina! È la zina! All'approdo, mamma e figliuola, babbo e genero, si legarono in un aggrovigliamento di abbracci e di baci. Poi, tutti a braccetto, corsero all'albergo. In un attimo la sala fu ingombra di valigie e di bauli e dappertutto un chiasso, un frastuono e nuovi amplessi e baci e lacrime che non finivano più. La zina raccontava a sbalzi le vicende del viaggio alla mamma e questa ad ogni tratto le tappava la bocca con un bacio. La zina a sua volta ribaciava tutti e senza badare alla bella figliola dell'oste che era venuta a sbarazzare la roba, si avviticchiò di un balzo al collo del suo Enrico, lo acciuffò con impeto felino nei capelli e gli scoccò un lungo bacio dentro la bocca. I vecchi guardavano sgocciolando di gioia.
«Mamma, abbiamo sempre fatto così!»
Ed era vero. Dopo le nozze, appena fuori della chiesa, gli sposi avevano incominciato a baciarsi coram populo fino a tumefarsi le labbra. Dovunque non avevano fatto che leccarsi, sdilinguire in abbracciamenti, portando sulla piazza come in pantomima la strabocchevole tenerezza della loro luna di miele. La zina era una figurettina sciolta, flessuosa, l'occhio mobile, visettino sodo, aperto, incorniciato in una inciuffatura fitta di capelli bruni. Nell'insieme e fin nell'andatura ancheggiante aveva l'impronta di un temperamento focoso, più accessibile alla prepotenza dei sensi che non alle temperanze della buona educazione. Ed ora che aveva nelle mani il suo Enrico, smilzo, smorto, mingherlino, ella lo baciava, lo succiava, lo adunghiava con tutto l'impeto irruente della sua incontinenza. Inutile resistere all'impeto della zina. Mamma Segezzi non sapeva che piangere di consolazione. Abbracciava la figlia, il marito, il genero e tutti e quattro, aggruppati in un mucchio, ricominciavano a scoccar baci. Intanto il tempaccio si era acquietato, i nuvoloni gravidi correvano veloci soffiati dal vento e il cielo torbido si squarciava in una fenditura azzurra. Il professore Carlino, a quella promessa di sereno, sghisciarono subito nel pantano della spiaggia. Gaudenzio e Martina dormivano della grossa, sognando forse il bel sole di San Nazzaro e la quiete domestica del loro botteguccio. Sor Gaudenzio si svegliò per primo tutto pesto, ingranchito. Sbadigliò stirandosi in ogni senso e guardò l'orologio. Erano le 3. Cospettone! Avevano dormito più di 4 ore, una nottata! Svegliò la moglie e spalancò la finestra. Uno sprazzo di sole traforava di raggi i nuvoloni. I Gibella avevano un difficile problema da risolvere. Far colazione alle 3 era troppo tardi, pranzare era troppo presto. Scesero abbasso in cucina, ma nessuno aveva tempo di guardarli. Lo stessa preparava il caffè per la famiglia Segezzi. La figlia era affaccendata nel preparare una lunga tavola e l'oste badava ai suoi fornelli perché aspettava da un momento all'altro la comitiva da Soriso. I Gibella sedettero contro una tavola e stettero a guardare il curioso spettacolo che davano gli sposi nella sala, a uscio aperto, senza un ritegno al mondo per la gente che vedeva. La zina era seduta in grembo allo sposo, babbo e mamma abbracciati ammiravano la figliuola con gli sguardi natanti fra la letizia e la sbornia. E poi la zina sporgeva le labbra trombetta verso la mammina e giù una leccata, e poi il babbo e poi lo sposo e finalmente tutti e quattro a baciucchiarsi in un mucchio solo.
Che ne più de purcaride fa?
Esclamò Martina stomacata. In quella gli sposi attraversavano la cucina, correndo su per la scaletta alle loro camere. Il cielo si rabbuiava e il vento ricominciava a soffiare.
Dunque, disse Gaudenzio, meteme sa tavola.
Martina non fece opposizioni. Furono subito serviti e si misero a masticare di gusto senza dirsi verbo. Un rullo di carrozze sulla piazzetta fece accorrere l'oste. Ah, finalmente ecco la comitiva aspettata! Dalle due carrozze fangose sbucarono prima tre giovinotti e un signore attempato, poi due signore tardive e tre belle signorine. Tutti si riversarono nella sala, riempiendola di confusione. Uno si attaccò subito al pianoforte e strimpellò una tarantella fragorosa. All'apparire dell'oste, colui che stava al piano strozzò la suonata e si levò gridando:
«Oste bell'oste, è pronto?»
«Prontissimo, signor avvocato, quando credono si può andare in tavola».
«Allora, madame e madamine, ognuna al posto per il pasto!»
Quest'avvocato, un giovinone sulla trentina, alto, voluminoso, panciuto, pareva il brillante della compagnia. Le sue lepidezze, i suoi frizzi, provocavano scoppi di ilarità fragorosa. Le donne erano già sedute a mensa.
«Avvocato?»
chiese una brunettina.
«E se domani piove, che se ne farà del suo fucile?»
«Oh bella, ammazzeremo i pesci del circondario ed il leon feroce che va a divorar l'abate!»
E lì, a quella sortita, uno sbruffo di sghignazzate. «E se non potrò tirare alle belve, giuro che tirerò il collo a tutte le galline che mi verranno fra i piedi!» Le fanciulle si scompisciavano per il gran ridere. E finanche l'oste, pensando al conto, si mise a sghignazzare.
«Oste!» urlò l'avvocato. «C'è il risotto?»
«Sicuro, coi tartufi».
«Tartufi politici?»
«No, signor avvocato, tartufi del Monferrato».
«Bravo, oste, il tuo detto mi consola. Prendi, ciappa, corri, vola, messaggero del destin, porta chi luganechin».
Ah, che diavolo di un avvocato! Il pranzo filava allegro, tutti erano in vena di appetito. Ogni portata andava via spazzata. Fuori ricominciava la pioggerella. Il professore e Carlino rientrarono nella locanda di nuovo bagnati e misero un'altra fascina sul fuoco. Intanto lo stessa spiegava ai Gibella chi erano quei signori che schiamazzavano in sala.
«Quel signore attempato coi mustacchi bianchi è il procuratore Begozzi, marito di quella signora senza denti che gli sta vicino. Quella signorina bruna è la loro figlia, le altre due signorine sono le figlie di quella signora grossa che è una parente del procuratore. Quel giovinotto con la barba nera è figlio del procuratore, fratello della signorina bruna. Quell'altro appresso, biondo, e l'avvocato grosso sono amici del figlio Begozzi. Stasera dormono qui e domani vanno tutti su ad un'alpe per una partita di caccia e una merenda».
Il capitano Herrero, cacciato dalla pioggia, sbucò in cucina, ma vedendo quel bailam chiassoso, scappò subito nella sua camera. Di là in sala cresceva il frastuono delle risate. Un cagnolino rustico da pagliaio puntò gli zampini contro l'uscio della cucina ed entrò. Lo seguiva una vecchierella incurvata dagli anni, grondante acqua dalle vesti.
«Oh, Ianna!» esclamò lo stessa. «Siete venuta con questo tempaccio?» «Ho portato i funghi»,
rispose semplicemente la vecchia porgendo un piccolo cestello.
«Poveretta, potevate aspettare domani!»
«Su, venite qui, Ianna», disse il professore che già la conosceva. «Riscaldatevi un poco. Un buon brodo e un bicchierino per la Ianna.
comandò il professore.
Grazie, grazie.
E intanto la vecchia disponeva i bei funghi verniciati di piova sul tavolo. Poi, guardandosi intorno e non vedendo il suo cane, chiamò
«Tony! Tony!»
E la bestiolina accorse con un rosicchio fra i denti. I Gibella guardavano con interesse quella scena e Sor Gaudenzio chiese alla vecchia se aveva molta strada da fare. Rispose il professore per lei.
«Oh, benché vecchia, la Ianna ha buona gamba ed in meno di un'ora sarà nel suo casolare. Questa povera donna ha 75 anni, aveva un figlio unico, Stuccatore, che morì all'estero lontano dai suoi e la buona Ianna è rimasta qui con la vedova del figliuolo e due bambini sulle braccia».
«E Tony?»
aggiunse la vecchia sorridendo e mostrando il cane. «Sicuro, anche Tony!» Queste parole, dette con gravità, suscitarono un gazzurro di ilarità sfrenata. Il professore Augustini levò di scatto la faccia e squadrò la comitiva attraverso i suoi occhiali. Ma nessuno ci fece caso. Papà Begozzi prese la parola, smorzando l'allegria con la sua serietà di padre di famiglia.
«E lasciamo andare, queste feste sono piazzate belle e buone», disse. «La gente ormai ha ben altro da pensare che al Volturno».
«Fosse per Marsala!» interruppe l'avvocato.
«Ma che Marsala!» esclamò il procuratore.
«Anche a Marsala, se non c'era l'Inghilterra, basta, basta, lasciamola lì!»
«Protesto, protesto!» gridò l'avvocato comicamente. «Io lascio andare il Volturno, ma per il Marsala, santo Dio, ho proprio una debolezza! Marsala è una gloria d'Italia, come il Gattinara del 65!»
La comitiva scrosciò tutta quanta in una risata. Il professor Augustini voltò un foglio di musica con una strappata violenta e rivolse di nuovo la faccia fiera verso quei signori. Il grosso avvocato si accorse di quel brusco movimento, si volse e incontrò gli occhiali del professore scintillanti nel vuoto. Indi, con aria di fare una bravata, ricominciò la burletta sullo stesso argomento. Il professore sfogliazzava nervosamente i fogli della musica, ma l'avvocato, come se proprio avesse intenzione di urtare una suscettibilità, andava dritto a dir corna e a mettere stupidi sottintesi sulla leggenda garibaldina, volgendo in una sconveniente comicità le cose più serie.
«E lasciamo stare Garibaldi», interruppe il signor Begozzi, che prendeva le cose sul serio. «Lui come lui era un galantuomo».
«Oh, meno male!» rispose una voce dal fondo.
Era il professore che non ne poteva più.
«Il signore è di questo parere?»
chiese l'avvocato con tono alto, voltandosi a mezzo verso il professore.
«Ho quest'onore!»
ribatté secco Augustini. Seguì un breve silenzio. Per un istante si sentì il vento di fuori e la pioggia che rullava sui tetti. Ma l'avvocato non poteva certo tollerare l'intrusione di quell'estraneo dalla giacca di tela.
«Del resto, le opinioni sono libere e non è il caso né di approvare né di commentare i nostri discorsi».
Il professore si sentì crispare i nervi, non di meno non poté disconoscere che quella stoccata aveva un fondo di ragione. Si fece forza e tacque. Così fosse bastato allo spiritoso avvocato, ma costui, abusando della prudenza dell'avversario e credendo forse di averlo intimorito, volle ancora ribattere un
«Mi meraviglio!»
così accentuato che pareva uno schiaffo.
«Mi meraviglio di lei!» scattò a dire il professore. «Qui siamo in un luogo pubblico e non è lecito tenere un simile linguaggio. Le cose che a lei paiono buffonate per me sono degne di venerazione».
Il tono, il gesto, il saettare degli sguardi del professore erano così virilmente affermativi che l'avvocato si sentì nella pancia un tuffo di smarrimento. Si strinse nelle spalle, borbottando incomprensibili parole. Il procuratore Begozzi si interpose bonariamente per sedare la cosa e credette di mettere acqua sul fuoco, dicendo che quanto a rispettare Garibaldi erano tutti d'accordo e che l'avvocato con le sue parole voleva alludere ai tanti scalzacani che si aggiravano intorno alla grande figura del generale. Peggio che peggio.
«Ho l'onore di dirle»,
tuonò il professore,
«che anch'io sono uno di quegli scalzacani e me ne vanto».
Ma no, ripigliava il signor Begozzi. Santo Dio, non ci intendiamo. Saltò su il figlio Begozzi, inviperito come un galletto, e ringhiò il professore.
Infine, si parlava fra di noi e lei non è stato richiesto. Lei faccia il suo affare, noi facciamo il nostro.
È giusto, rispose il professore con una calma che bolliva di sotto.
È giusto. Desidero anch'io di finirla.
Quella specie di ritirata imbaldanzì vi è peggio l'avvocato.
«Meno male che ci siamo intesi!»
Ma con un tono che voleva dire «Se non la finisce, gliela faccio finire!» Almeno così l'intese il professor Augustini, giacché di un balzo saltò in mezzo alla sala rovesciando con fracasso la sedia e puntandosi con tutta la persona sull'avvocato gli scaricò a bruciapelo questa pistolettata.
«Signor mio!» Io sono professore di fisica, ma quando è del caso do anche lezioni di buona creanza.
Oh, mi maraviglio!
Urlò l'avvocato disorientato.
La finisca! Gridò il figlio Begozzi coi pugni chiusi, e tutti in piedi si precipitarono sui contendenti per separarli.
Carlino si era aggrappato alle falde del padre, abbracciandolo per calmarlo. Sulla porta, la famiglia dell'oste, i Segezzi e i coniugi Gibella si pigiavano per vedere la scena. L'avvocato stette sulla sedia per darsi aria di indifferente, ma per un minuto ebbe timore che il furente professore gli sfracellasse la testa con un pugno. Invece il professore parve rimettersi tutto ad un tratto, con una calma esagerata che non tranquillava nessuno. Prese la parola così.
«Sentano, signori. Sono andato in collera e ho fatto male. Ognuno ha le sue predilezioni e fin lì niente di male, ciascuno secondo la sua natura. Ma io trovo strano che persone del loro grado commentino con tanta leggerezza dei fatti che onorano il nostro paese. Trovo sconveniente che si offendano le nostre più sacre memorie in presenza di un adolescente come questo figliuolo».
L'avvocato voleva mettere una virgola, ma il professore gli tappò la bocca alzando maggiormente il tono della voce.
«Ma non sa lei che Marsala è una sfolgorante pagina della nostra epopea? Non sa lei che questa povera Italia è santificata col sangue dei suoi figli? Ma non sa lei, non sanno loro, signorine, che si ebbe una falange di madri, di sorelle, di spose, che si videro seppellire nelle galere o impiccare come maligoldi i loro cari, colpevoli non d'altro che di amare il loro paese? Oh, che siano forse turchi o selvaggi addirittura per ignorare queste cose? E se non lo sanno, da bravo lei, signor avvocato, risparmi un caffè e compri un volume della nostra storia nazionale. Regali uno di quei volumi a queste belle signorine ed impareranno che anni addietro in Italia le fucilate non si tiravano tutte alle pernici. Impareranno che vi furono falangi di giovani che si svelsero dalle braccia della mamma piangente per farsi sfracellare sui campi di battaglia. Questi, per Dio, sono uomini e quando non si abbia l'animo di onorarli e ammirarli bisogna avere almeno il pudore di rispettarli».
«Bravo!»
Ruggì dalla cucina il capitano Herrero, il quale, fattosi largo fra la gente che si pigiava sull'uscio, entrò con franchezza di torero nella sala e strinse tutte e due le mani al professore. Né il procuratore Begozzi né gli altri della comitiva rifiatarono. Già da un pezzo si erano detti a segni e ad occhiate che quel professore era uno dei soliti scaldapopoli attaccabrighe e conveniva lasciarla lì.
Silvia Pasello ha letto Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna, con musiche di Ares Tavolazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.